Va ora in onda Cultura Padana.
La linea va subito al professor Andrea Rognoni.
Grazie Giulio Cesare, buona Padania, buona Benacchi a tutti. Oggi sull'eco un po' di questi giorni che sono molto particolari per Milano come capitale morale della Padania e sicuramente una delle capitali culturali, la capitale culturale dell'intera Italia. Beh, sicuramente sono giorni particolari perché Umberto Eco ha segnato la storia della cultura e si è capito anche forse dopo morte, questi 2 o 3 giorni, quanto Milano fosse centrale per tutta la sua attività. Del resto sicuramente a Milano ha fondato il suo mondo, la sua realtà. Beh, in questi giorni di lutto, e vedremo domani in che cosa consisterà questo famoso e curioso rito laico appunto al Castello Sforzesco, che ricorda paradossalmente, conoscendo la storia, quelli che sono i grandi riti del passato. Mi viene in mente le cerimonie di nozze del mondo sforzesco, che avevano luogo spesso e volentieri in connubio con situazioni di morte o post mortem di antenati e dinasti. Ma appunto oggi, per parlare anche di questo e prendendo spunto da Umberto Eco, il gigante della cultura padana italiana, appunto, che ha lasciato un'eredità eccezionale per certi aspetti, abbiamo in linea un interessante autore, protagonista tra l'altro del mondo editoriale, giornalista oltre che insegnante, che è Fabrizio Amadori. Fabrizio, non è la prima volta, mi sembra, che tu parli a Radio Padania, perché eri stato anche forse ospite di una trasmissione, forse con Pellegrino, o un'altra famosa trasmissione di quelle, insomma, che hanno un audience vastissimo. Però è la prima volta che parli in particolare di un argomento che a te è caro. Tra l'altro hai scritto tantissimo su numerose riviste di varia natura, ma anche prestigiose. Cito Avanguardia, ma cito anche più recentemente Odissea, che è la bella rivista milanese di Angelo Gaccione, un altro protagonista della cultura che è venuto in realtà da lontano, ma che poi ha fondato a Milano un'interessante serie di iniziative a sfondo letterario. Ecco, la rivista Odissea ha visto in questi 10 anni di vita tantissimi collaboratori, ma ha visto anche adesso, vede questa tua presenza importante. Ragionare alla Po, ecco, perché si può prendere spunto da Eco, spiegaci tu Fabrizio, per cercare di vedere come questo grande maestro d'oltreoceano ha insegnato, prima che narrare, insomma, ha insegnato a pensare a tutti noi. A te la parola, Fabrizio.
Ciao Andrea. Dunque, in realtà questo saggio, intanto ti ringrazio per la possibilità di parlare in questa radio importante. In realtà questo saggetto era stato scritto 20 anni fa, pensa, era piaciuto al professor Mathieu dell'Accademia dei Lincei, doveva uscire su filosofia. Purtroppo in Italia le riviste filosofiche e letterarie chiudono. Tra l'altro tu hai citato prima Avanguardia, che è stata la seconda proposta, e l'ha pubblicata Avanguardia, un cartaceo, e ha chiuso pure lei. Quindi siamo messi male dal punto di vista del panorama delle riviste letterarie filosofiche. Questo quindi è un testo che io ho scritto 20 anni fa, ero un ventenne, quindi un testo in cui ho creduto, perché se l'ho recuperato a distanza di 20 anni vuol dire che ci ho creduto, l'ho mandato anche a te, ti è piaciuto, insomma sono veramente contento, e l'ho mandato a varie persone e l'ho dedicato a Eco. Perché l'ho dedicato a Eco? Perché leggendo Eco, l'Eco saggista, l'Eco narratore, l'ho letto 5 volte Il nome da rosa, adesso potremo anche parlarne a lungo, leggendo l'Eco saggista mi sono reso conto che questo autore importantissimo amava Po, e di recente ho visto citato l'autore americano sia in Se passeggiate nei boschi narrativi sia in Sulla letteratura. Addirittura in Sulla letteratura, ed è una frase che si può trovare a pagina 256 Sulla letteratura, edizione Bompiani, lui scrive: credo però, lui cioè Eco, no? Credo però di aver subito la mia esperienza aristotelica decisiva leggendo Filosofia della composizione di Edgar Allan Poe. Quando ho visto che Eco era attaccatissimo a Poe, allora mi sono permesso di pubblicare per la prima volta online Ragionare alla Poe, scritto 20 anni fa, su Poe, sull'approccio razionalista all'attività creativa di Poe, dedicandolo al grande scrittore di Alessandria. Questo testo di Giovanni Polo potete trovare sia su Odissea che su Satisfiction del mio buon amico Giampaolo Serino.
Certo, ecco, sicuramente l'attenzione e la curiosità di Eco, che era sconfinata, oltre che la sua memoria, lo portava proprio a ragionare partendo dalla dimensione estetica. Non dimentichiamo che la tesi di laurea di Eco si chiamava la visione estetica di Tommaso d'Aquino, no? Partendo, se vogliamo, da una dimensione alta, molto alta, perché sicuramente Tommaso è un colosso, ma è anche un macigno sul piano della pesantezza di pensiero, però era poi approdato a una visione estetica della narrativa e anche e soprattutto del modo di congegnare e di pensare dietro le quinte da parte di maggiori narratori, certamente anche americani, perché li conosceva molto bene. Ecco, quindi partendo da qui, Po che cosa ha regalato soprattutto all'umanità da questo punto di vista, quindi dal punto di vista della filosofia della scrittura, o la filosofia anche della logica in senso lato?
Sì, io credo che quando tu sei uno scrittore e riesci a razionalizzare i processi creativi che ti hanno condotto a determinati risultati, tu sia uno scrittore doppiamente, uno scrittore vero, uno scrittore filosofo. C'è un po', no, la lunga tradizione dei filosofi poeti, io direi forse è bene inaugurare, ma in grande stile, quelle degli scrittori filosofi. So che già ne possiamo annoverare alcuni, ma non mi sto riferendo a Sartre, insomma, adesso faccio un po' l'ironico, ci siamo capiti. Filosofia della composizione di Poe è un testo fondamentale, perché lui cerca di razionalizzare fino in fondo la composizione della sua poesia maggiore, Il Corvo, che ebbe un grande successo. Alcuni gli hanno contestato questa definizione filosofia, perché in effetti alcuni dicono, beh, in realtà è un'analisi personale dei propri processi creativi. Io infatti avrei usato, ovviamente se posso dire la mia da lettore attento, forse più pedagogia della composizione. Fatto sta che Eco, torniamo sempre a lui, dice: io sono rimasto fulminato da questo testo, perché un testo così lucido nella sua capacità di vedere dietro le quinte cosa c'è stato come pensiero, come intuizione, come calcolo, perché questo è il punto, come calcolo dietro alla composizione di questa poesia è fondamentale. Lui dice: io ho composto la mia poesia maggiore come se si fosse trattato di un problema matematico, e questo è il punto fondamentale, cioè capire come la letteratura di un certo livello diventi un problema di tipo matematico, cioè logico. Nel mio piccolo ho cercato, nel mio articolo che trovate, ripeto, sia su Odissea che su Satisfiction online, su cartaceo o su Avanguardia, ho cercato di far notare come questo stesso approccio razionalista si possa estendere alla prosa. Questo è un tentativo. Tra l'altro, la cosa divertente, se mi permetti, è che questo tentativo io l'ho fatto pensando a un giallo che non avevo scritto. Quindi io dico: come comporrei un giallo usando l'approccio di Poe? E mi ispiro a una serie televisiva, anche questa è una scelta un po' naif, cioè la serie televisiva Colombo, dopodiché un giallo è stato scritto, probabilmente incrociando le dita dovrebbe uscire quest'anno, e ti do la notizia, in realtà ho già scritto anche un saggio su come ho scritto il giallo, perché per me la scrittura di un testo, di un romanzo, è l'occasione per scrivere un saggio su come l'ho fatto. Questo è, secondo me, un approccio singolare, ma può essere interessante per gli studenti, in particolare quelli universitari.
Beh, secondo me è un atto di lealtà, nel senso che in genere noi conosciamo molti scrittori che un po' si trincerano quando vengono intervistati, si trincerano in una sorta appunto di misteriosofia, quasi fosse calata dal cielo la loro, e invece appunto è giusto, come dici tu, spiegare anche un po' pedagogicamente, se così vogliamo, la tecnica o la logica che è stata usata. Quindi, per esempio, rispetto a tutta la tradizione del giallo, sempre poliziesco, lo chiamiamo in vari modi, anglosassone, intendo Conan Doyle, Agatha Christie, eccetera, qual è l'innovazione principale che ha portato Poe da questo punto di vista, dal punto di vista logico?
Dunque, io ti faccio la confessione, io Poe come autore e scrittore lo conosco pochissimo. Quello che mi interessa ribadire, e ho voluto ribadire in questo saggio, Ragionare alla Po, che appunto ha come oggetto filosofia della composizione di Po, e questa, come dici tu, onestà intellettuale, ma anche questa capacità di razionalizzare i processi creativi, perché dire io ho scritto, ripeto, non un giallo, questo è il punto, perché ovviamente lui è il progenitore del poliziesco americano e direi occidentale insieme con Conan Doyle che tu citavi, ma una poesia, vi dico come ho scritto la mia poesia maggiore, come se si fosse trattato di un problema matematico, proprio la poesia, io posso ancora capire il poliziesco, il giallo, ma una poesia, e io ti dico come l'ho composta, come se si fosse trattato di un problema matematico, era qui lo shock. Tra l'altro mi risulta che una qualche critica, e lo sto cercando disperatamente nelle fonti, faccio fatica a trovarlo, ma so che certa critica, forse quella tedesca, aveva tentato di razionalizzare, dire come Leopardi aveva composto l'infinito, cioè con un processo estremamente logico. Quindi il messaggio che si vuol far passare, che io nel mio piccolo ho voluto far passare in Ragionare alla Po, e ovviamente nel suo grande affatto con Filosofia della composizione Po, che peraltro ecco critica da un certo punto di vista pur amandolo, è che bisogna cercare di dire ai ragazzi che lo Sturm und Drang è stata tutta una posa intellettuale, che la questione dell'ispirazione divina o comunque dell'ispirazione trascendentale non esiste. Quello che esiste è una capacità estremamente razionale e una capacità estremamente, direi addirittura logica dal punto di vista di chi scrive, di farsi delle domande che ovviamente non possono non tener conto di quello che è l'effetto di chi legge. Infatti la parola principale, direi, nel saggio di Po è effetto. Io mi sono occupato dell'effetto. L'effetto è stato la mia stella polare. Che effetto avrei ricavato usando questo piuttosto che quest'altro espediente letterario? E il suo saggio è una considerazione che si sviluppa lungo questo percorso.
Sì, da qui capiamo ancora meglio il collegamento col mondo ecchiano, perché ecco, con l'attenzione al fumetto, diciamo quel tipo di mass media o di intrattenimento che proprio gioca sull'effetto, non fine a se stesso, ma come strumento principale di costruzione di messaggio, beh, questo lo ci rende ancora più chiaro, più logico e più forte tutto il lavoro che hai fatto tu. Poi tra l'altro sulla poesia famosissima, che devo dire è fra le più belle della storia della letteratura in senso lato, certo molto diversa come impostazione rispetto alla tradizione europea, alla tradizione italiana e insomma di tutti quelli che hanno fatto grande il vecchio mondo, però altrettanto singolare, proprio innovativa dal punto di vista della tecnica che poi parte dalla logica. Senti, ritornando adesso ad Eco, tu hai detto, hai letto 5 volte Il nome della rosa, ecco, sì. Qualche riflessione, perché noi siamo saturati in questi giorni dal film, ovviamente, che ci viene riproposto come una salsa ricondita la 350esima volta, ma molto spesso chi non ha letto il libro si lascia ingannare perché pensa che il libro sia la stessa cosa del film, invece c'è un abisso. Ecco, a te la parola proprio su quello che viene considerato il capolavoro italiano del Novecento, tra l'altro, Il nome della rosa.
Ma dunque, qui esce fuori un po' la mia esperienza da critico, da piccolo critico letterario, l'ho fatto per un po' su giornali importanti, ma non era la mia passione. E ho sbagliato, e vorrei tornare, lo dico agli ascoltatori giornalisti, se qualcuno mi vuole usare come recensore, ritornerei volentieri in pista. A parte le battute, beh, dire che Il nome della rosa sia un capolavoro italiano del Novecento non lo direi, ma non perché non stimi Il nome della rosa, ti ho appena detto che l'ho letto 5 volte, ma perché ritengo che ce ne siano altri altrettanto di valore. Poi sai, è difficilissimo, anzi credo impossibile, fare una graduatoria. Ad esempio io metterei anche La coscienza di Zeno di Svevo, che secondo me è un'opera inarrivabile, di un grandissimo livello, sicuramente non inferiore alle opere di Joyce, che pare fosse l'autore più amato da Eco, che io amo, come avrai capito. Eco per me è un autore importante, fondamentale per certi versi, con anche dei limiti, ma oggi forse non è il caso di parlare dei limiti che io vedo in Eco, e te lo direi da lettore, non sono uno specialista del pensiero né dell'opera di Eco, lo vorrei diventare, l'ho detto che da qui ai 50 anni non lo diventi. Il nome della rosa, perché il nome della rosa è così importante? Ma io direi che ha avuto soprattutto un grande successo al di là delle aspettative, questo lo dice Eco stesso. Lui pensava che sarebbe ammuffito sugli scaffali di qualche biblioteca, probabilmente esagerava. Lo pubblica per Bompiani, lui già lavorava per Bompiani. Il successo del nome della rosa è dovuto secondo me ad alcuni elementi. Il primo perché si occupa di Medioevo e quando tu parli di Medioevo tu ti spalanchi il mercato americano, soprattutto se c'è un assassino, il famoso assassino della cattedrale, no? Una mescolanza tra gotico e giallo. E il fatto che lui lo mescoli, quindi mescoli due generi, è stata già una innovazione. Il fatto che sia il Medioevo l'epoca di cui lui si occupa, ripeto, già questo gli apre il mercato statunitense, che è sensibile a determinati temi. Io so dai miei amici giornalisti, ad esempio, se tu parli di Vaticano da solo vabbè, se tu parli di gay se tu parli di gay in Vaticano ti sei spalancato un'autostrada nel mercato americano. Ecco, io credo che forse al di là delle sue aspettative, faccio la battuta, ma ci credo un pochino, essendo l'esperto di Medioevo, non poteva non seguire l'adagio che bisogna occuparsi delle cose che si conoscono. Lui si occupava di Medioevo, per cui ha scritto un romanzo sul Medioevo e soprattutto di un monaco ucciso, peraltro era il mondo che lui conosceva. Lui diceva sempre questa storia del monaco ucciso che lo aveva colpito, però era un monaco ed era un monaco medievale perché lui si occupava di quel mondo lì. Un altro elemento che ha determinato, secondo me, il successo di quel grande romanzo, che io ho letto 5 volte, ripeto, è proprio il fatto che sia un giallo, e quindi un giallo di tipo deduttivo. Oggi si parla tanto di noir, il giallo deduttivo alla Sherlock Holmes, a proposito di Sherlock Holmes. Bene, questa era una cosa alla portata di Eco, esattamente come Conan Doyle. Oggi molti giallisti non fanno un giallo deduttivo perché non sono proprio capaci, questa è la verità, ci vuole anche una certa capacità di tipo logico. E il fatto che lui abbia mescolato quindi il gotico con il giallo, una nuova formula, in epoca medievale, e poi c'è tutta la storia anche dell'Eros, perché l'Eros è certamente una linea che attraversa tutto il giallo, dico e non dico, e poi c'è la questione che è un libro che affonda tutto l'ingranaggio e i motivi dell'assassinio, un libro, c'è qualcosa che torna nella nostra mente, essendo noi figli della cultura del libro da buoni cristiani, la cultura del libro sacro era ben presente a Eco, il quale diceva che il libro delle regioni monoteiste che poi determina determinati eccessi, che sia cristianesimo, che sia Islam, tra l'altro tesi questa ripresa adesso, se andate a vedere in l'Islam di Onfray, che è stato pubblicato di recente per il Corriere della Sera, ebbene tutti questi elementi secondo me sono stati determinanti, ma credo soprattutto la contestualizzazione del Medioevo è andata al di là dell'intenzione di Eco ed è stata la fortuna principale di quel grande romanzo.
È vero, sì. Tra l'altro lui nell'80, uscendo con Il nome della rosa, chiudeva un'epoca che era stata molto ansiosa e contraddittoria, quella degli anni 60-70, dove c'era il romanzo d'avanguardia, c'era la poesia visiva, cioè una situazione d'impasse nuova, inedita per l'Italia, ma che aveva un po' ammazzato il romanzo storico. Quindi lui ritorna paradossalmente ripescando un vecchio cavallo di battaglia, ma in una chiave assolutamente inedita, che come dici tu ha poi riaperto il discorso sul Medioevo. È verissimo questo, e in Italia spesso accade che ci sia bisogno di una fiction per far cambiare l'umore anche in campo filosofico. Senti, invece, spassionatamente, dico sì. Spassionatamente perché appunto la nostra è una radio libera, quindi non deve avere problemi da questo punto di vista, cosa ne pensi di un rito laico? Non ti sembra un po' un ossimero sul piano logico pensare di poter fare il Castello Sforzesco, che è stato il teatro di tante dinastie così importanti, c'è arrivato perfino Napoleone che voleva farne la novella Roma. Ecco, un rito ci può essere un rito laico per commemorare un grande morto? Oppure invece tu trovi che il rito laico, vedremo poi in cosa consiste esattamente, siamo curiosissimi, il rito laico di domani sia la soluzione giusta per Umberto Eco, che non potrebbe andar bene per nessun altro se non per Umberto Eco. Cosa dici tu?
Eco, che io ho incontrato solo una volta a un happy hour, ospite suo, persona gradevolissima, tutti quelli che diffondono notizie sulla sua antipatia sono solo fuori strada, diciamo così, perché Eco era una persona gradevole, io parlo della mia,
con una persona.
Una persona gradevolissima. Tra l'altro, scusami, lasciami fare una parentesi, è morta di recente, se no non riesco più a farla,
sì.
E volevo ricordare in questo contesto anche una grande editor di cui si è parlato poco, Tecla Dozio, che è stata la libraia della libreria del giallo sherlockiano, a proposito di gialli,
certo.
Ed era anche editor di Todaro Editore, che è stata tra l'altro la prima casa editrice a occuparsi di collane soltanto sul giallo italiano. Quindi piccola casa editrice, non era la Bompiani, stiamo parlando di Todaro Editore, grande editor come la Tecla Dozio, morta anche lei purtroppo di cancro qualche tempo fa, qualche settimana fa. Quindi volevo approfittarne per ricordare di questa grande editor che ha reso, diciamo, prestigiosa una piccola casa editrice come Todaro, che ha lanciato ottimi titoli, ad esempio Trappola dei ricordi di Aldo Pagano, per fare un esempio. Quanto rispetto alla tua domanda, ti direi questo, che è proprio un personaggio legato all'ironia e all'autoironia e alla goliardia e a tutte queste cose che finiscono per ia, passami la battuta, che mi aspetterei una cosa del genere. Io credo che in Italia tra l'altro ci sia una difficoltà a distinguere tra laicità e, cioè tra laico e laicista. Io credo che Eco, al di là poi dell'articolo che ho letto oggi di Messore sul Corriere della Sera, che condivido fino a un certo punto, Eco era troppo intelligente per essere un laicista, era un laico, era sicuramente un laico, tra l'altro imbevuto della grande cultura, grande anche per chi non è religioso ovviamente, grande per i pensatori che sono stati i pilastri di quel pensiero, in particolare Agostino e Tommaso, o Sant'Agostino e San Tommaso per chi ci crede. Lui non a caso ha fatto una tesi su Tommaso, ma come Eco, quindi uno imbevuto di cultura cristiana come Eco. Faccio un altro esempio, Emanuele Severino. Non puoi dire che Emanuele Severino ha creato grande pilastro, uno degli altri grandi pilastri della cultura italiana, direi dell'Europa occidentale, non sia un grandissimo pensatore e un grande conoscitore della cultura cristiana.
Certo.
Io auguro a Severino altri 100 anni, ma non dubito che Severino vorrà poi un rito cristiano ai funerali, e così come altri non religiosi. Io credo che alla fine quelle siano scelte personali, però ciò non toglie che tutte e due, essendo grandi conoscitori della cultura cristiana, non siano laicisti ma siano dei laici, in questo senso li rispetto.
Chiaro, stamattina è uscito tra gli altri commenti, insomma, è uscito un bell'articolo di Gianni Vattimo, tra l'altro ricordiamo i nostri ascoltatori, avevamo già parlato altre volte,
allievo di Pario,
considerato il guru del pensiero debole, dove dice, ma ricordatevi però che da ragazzo lui faceva parte del giro di Via Po a Torino, che era squisitamente cattolico, un cattolico progressista, un cattolico molto aperto, però pur sempre fanatico nella sua visione, non dico confessionale, ma insomma legata a una certa tradizione. Poi le cose cambiarono. Naturalmente l'ironia, talvolta il sarcasmo, perché Vattimo in televisione molto spesso si fa notare per questa sua cattiveria, no? Che a volte ci vuole, quando ci vuole, dico una roba. Ci ha fatto capire che all'interno dei grandi, dell'evoluzione dei grandi, ci sono sempre dei passaggi che sono anche traumatici, perché noi non possiamo avere l'idea di un monolito. Tu cosa dici, Fabrizio?
Ma io non credo che Eco abbia avuto un trauma. Lui ha detto a un certo punto, leggendo l'intervento di Missorio oggi sul Corriere, che è come se si fosse spento un interruttore, no, nella sua testa. Tieni presente che è ovvio che tutti noi non possiamo, direbbe Croce, non dirci cristiani o cattolici, perché noi siamo stati educati in quell'ambito lì. Poi uno può decidere o meno se continuare ad esserlo oppure no. Per quanto riguarda la posizione di Vattimo, Vattimo era con Eco il discepolo prediletto di Pireson, grande studioso, scusami, di estetica di Torino, Università di Torino. Vattimo è sempre stato un po' il competitor principale, anche probabilmente avrà invidiato come tanti altri il successo editoriale del Nome della Rosa di Eco. Vattimo io l'ho conosciuto persona molto gradevole e sicuramente un grande interprete del pensiero altrui, a partire da Gadamer, che glielo riconobbe. Non so quanto Vattimo abbia un suo pensiero, sicuramente Eco lo aveva, lo ha avuto, lo ha nel senso uso il presente storico, o comunque uso un presente di tutti i grandi autori, e sicuramente il nome della rosa è l'espressione di un pensiero, ma anche l'espressione di un artista, perché anche l'accusa che gli viene fatta, gli è stata fatta, credo anche da Scalfari, che comunque non è abbastanza artista tutta l'opera di Eco, forse questo vale per altri romanzi. Il nome della rosa era l'elemento che forse mancava nella analisi precedente che ho fatto, ha anche questo, esce fuori l'eco artista che probabilmente, certo, si perde in altri romanzi. Peraltro Eco dice, se non ricordo male, che lui non ha dovuto fare altri testi del genere, perché quello che doveva dire anche di se stesso, anche di se stesso, questo è il punto fondamentale, l'aveva detto il nome della rosa. Questo ovviamente può far sospettare, ecco, che Guglielmo
Le Bacchi... Hai ragione, e anche il pendolo di Foucault, interessandomi io, come gli ascoltatori sanno, anche di esoterismo, devo dire che in pochi libri si parla dell'esoterismo per smontarlo, perché dice Eco, dice l'esoterismo è la menzogna del XX secolo che sostituisce la vecchia religione, però lo conoscevamo molto bene. Allora, il pendolo di Foucault, tutta la trattazione di tutte le teorie esoteriche di varia natura, viene condotta alla Manzoni, che nel 27° capitolo dei Promessi Sposi ci spiega come Don Ferrante in realtà conoscesse perlomeno molto bene l'astrologia, e quindi Manzoni di conseguenza. Io ho trovato una lezione di vita il pendolo di Foucault, né più né meno del nome della rosa, anche se su un livello leggermente più basso sul piano artistico.
Siamo in conclusione. Esatto.
Non per autocelebrarci, ma poche radio permettono di approfondire tematiche come queste con persone come te, che sono così competenti e che arricchiscono veramente di
dibattito.
Troppo
gentile.
Alla faccia,
Sei troppo gentile.
Grazie, Fabrizio, ci risentiamo, ti vorremmo avere presto ospite ancora per seminare un po' di sale.
Ci conto, Andrea.
Grazie ancora a te, salutiamo tanto i nostri ascoltatori. Venezia risorga, risorga Venezia, sabato prossimo, a risentirci.
Avete ascoltato Cultura Padana.